Buonasera a tutti, bentrovati. Andiamo a pagina 313. Vi ho mandato le foto, no?
Sì.
Sì, ok. Allora, stiamo adesso cominciando a studiare proprio i 10 comandamenti. Finora abbiamo parlato di tutto quello che Hashem dice a Mosè prima, di non salire sulla montagna, nell'avvicinarsi. Ok, stasera cominciamo il primo comandamento. Capitolo 20, passo numero 1. Dio proferì tutte queste parole dicendo, questo l'abbiamo visto già la settimana scorsa, cosa vuol dire dicendo, e l'abbiamo già risposto. Non ripetiamo. 2. Cosa ha detto Dio? Io sono... Qualcuno... Vittorio, cortesemente spegni l'audio e riceva pure.
Sì, ah, sì, scusi.
Un po' tutti, sì, grazie. Allora, dice così. Io sono Hashem, il tuo Dio, che ti ha tratto fuori dall'Egitto dalla schiavitù. Ok? Il commento 2 dice: Io sono Hashem, benché affermato come un semplice dato di fatto, io sono Dio, piuttosto che come l'ordine di eseguire qualcosa. I 10 comandamenti cosa sono? Comandamenti. Fai questo, non fare quello, no? Allora, qua la domanda è: io sono tuo Dio? Che comandamento è? Non ti sta dicendo cosa fare o cosa non fare. Sembra più un qualcosa di generico, un'affermazione, un dato di fatto. Io sono Dio. Non, a priori non si vede qua un comandamento. Piuttosto che come l'ordine appunto di eseguire qualcosa. Non c'è qualcosa che dobbiamo eseguire con questo comandamento a priori. Tutti i commentatori concordano sul principio. È chiara la domanda, no? Sembra più un dato. No, cosa no? Stefania.
Scusi, Rav, quando dice io sono il Signore tuo Dio, secondo me è implicito che dovremmo noi fare un atto di fede verso di lui.
Alt, ok, ma la domanda c'è, no? La domanda è: dove sta il comandamento? In tutti gli
Di
altri comandamenti,
credere.
ma non è scritto io sono tuo Dio e dovrai credere a me.
No,
Ma
è vero.
esaminiamo, però tutti gli altri 9, tutti gli altri 9, subito c'è, subito vedi, fai qualcosa o non fai qualcosa. Qui sembrerebbe a priori un qualcosa strano, un dato di fatto che non è strettamente un comandamento, ma vediamo cosa ci può. Perciò sembra come un semplice dato di fatto, piuttosto che un comando, come piuttosto che come l'ordine di eseguire qualcosa. Tutti i commentatori concordano sul principio che credere in Hashem come Dio unico, come dice lei. Allora tutti dicono: ok, qua si dice di credere. Allora, tutti i principi che credere in un Dio unico rientri nella categoria dei precetti positivi. L'unica eccezione è Baal HaLachot Gedolot, che sostiene non si tratta di un comandamento, ma di un dato di fatto. Cioè, i maestri dicono c'è questa discussione. A suo parere, di questo Baal HaLachot Gedolot, come spiega anche il Ramban, Nachmanide, essere consci che Hashem è il nostro Dio è un requisito basilare per l'osservanza di tutti i precetti. Perciò è la base di tutto. Non è un precetto in sé, ma racchiude in sé la base di ogni precetto. Per potere. Perciò la prima cosa che Dio deve dire che cos'è? Alta, attenzione, mondo intero. Io sono Dio. Ok? E come tale voi dovrete accettare i miei precetti. Perciò il primo precetto, il primo comandamento è la base in realtà, l'ingrediente basilare che poi troveremo in tutti gli altri 9 comandamenti. Perché senza il fatto, la conoscenza di un Dio, non puoi rispettare i suoi comandamenti. Perciò Dio qua mette in chiaro. Scusate, mi è arrivato un messaggio leggendo. Qua mette in chiaro Dio. Allora, chi è il padrone di casa? Tu mi. Chi è il Dio? Sono io. Perciò tutti i comandamenti che ti darò è in base al fatto che io sono il Dio padrone di tutto. Ok?
Presenta le credenziali per poter dire queste sono le leggi.
Esatto. Chi sono io per dettare legge? Sono il Dio padrone del mondo. Però è una mitzvah anche perché è l'ingrediente per ogni altra mitzvah. A suo parere, come dice il Nachmanide, essere consci che Hashem è nostro Dio è un requisito, ecco, è un requisito basilare per l'osservanza di tutti i precetti. Se fagna c'è? Ok? Una legge non può essere infatti promulgata finché non è riconosciuta l'autorità di chi la emana. Non può arrivare qualcuno, qualcuno che dice bussa alla porta, c'è questa legge. Sì, ma da chi? C'è questa legge, no? Allora qui Hashem si sta presentando, perché Hashem è la prima volta che si sta presentando ufficialmente ai 10 comandamenti, no? Allora, da adesso in poi mi presento. Finora Dio ha fatto i vari miracoli in Egitto, ma non si è mai presentato. Adesso Hashem si sta presentando dalle sue credenziali, come dice il dottor Messina, per poter cominciare a dare tutte le altre regole che finora non c'erano. Ok? Perciò prima di dare una regola, prima di emanare una legge, mi voglio presentare, io sono la legge.
Ma Ra,
Ok? Yes.
scusi, sarebbe come dire, se io non do credito a questo assunto, posso non seguire 10 comandamenti.
Non che non puoi,
Perché se non
stai
credo,
negando tutti gli altri comandamenti. Esatto.
nel momento in cui non dico io non credo a questa cosa, posso?
Non è che puoi, non è che puoi, non
Come?
puoi, non puoi, perché, però decidi di non.
Ha capito?
Ragion per cui è il primo comandamento.
Adesso ho capito.
Sta rispondendo esattamente alla sua domanda. Visto che è esattamente quello che lei sta dicendo, sta rispondendo a quello che lei ha chiesto prima. Perciò
Ok, va
Dio
bene.
dice: io sono Dio e io posso permettervi di darvi i comandamenti. Perciò se manca il primo comandamento, cade tutto.
È la famosa condizio sine qua non.
Qua non.
Giusto? In
Esatto,
Spagna è
esatto.
tutta così. Beh.
Ma infatti qua dice, sempre qua dice, una parabola di Mechilta spiega. Poi una parabola dice: un re conquistò un paese e quando vi si recò, la popolazione che gli chiese di emanare delle leggi, no? Arriva un re e ha conquistato un popolo e dice: okay, adesso dacci delle leggi. Prima dovete accettare la mia sovranità, risponde il re. Solo dopo potrò varare i miei statuti. Fu così che Dio disse: accettate la mia sovranità, poi potrete accettare le mie leggi. Ok? Bene. Sempre di seguito. Io sono Hashem, il tuo Dio. Allora, Hashem vuol dire, scritto, lo vedete lì in ebraico, Yud Kei Vav Kei, è un nome proprio. È il nome di Dio. Attenzione, quando noi diciamo Hashem, noi usiamo questo nomignolo Hashem perché non possiamo dire il nome di Dio invano, no? Ma Hashem non esiste, la parola Hashem non esiste nella Torah. Nella Torah c'è scritto Ado, puntini puntini, che non si può dire. Allora, noi usiamo la parola Hashem, che vuol dire tradotto, vuol dire il nome, per poter dire ogni volta il nome di Dio. Cioè, mettiamo in chiaro. Allora, Hashem, il tuo Dio, Hashem, Yud Kei Vav Kei, è un nome proprio, è il nome di Dio. Addo, puntini. Elohim, un altro nome di Dio, che significa Dio, è invece un'espressione generica che indica potere, e come tale talvolta si riferisce. Allora, Dio è Dio. La parola Elohim, che vuol dire anche Dio, ma vuol dire anche talvolta è un'espressione per dire chi ha potere. Per esempio, talvolta si riferisce ad angeli. Angeli a volte vengono chiamate Elohim, tribunali, capi o addirittura altre divinità pagane. Perciò vengono chiamati Elohim Acherim, considerate dagli idolatri come detentrici di poteri soprannaturali. Perciò la parola Elohim, che noi usiamo di norma per anche menzionare Dio, ma Elohim non vuol dire soltanto Dio, ma vuol dire anche Sar. Così Sar in italiano diceva un
Principe.
principe, un re, un qualcuno che... Perciò dipende dal contesto che troviamo la parola Elohim. Può significare anche angelo, principe, re, non per forza Dio. Può, come si scrive qua, vuol dire anche una divinità dei pagani. Viene chiamato Elohim, non Hashem sicuramente, Hashem è soltanto uno, ma Elohim è un qualcosa di sovrano.
Un po' generico,
Ok?
come dire, Sua Altezza, così, Sua
Sì,
Altezza.
perciò dipende da dove è collocato, in quale situazione, in quale contesto lo troviamo, ha la sua spiegazione. Perciò anche per un idolo può essere chiamato Elohim. Ok, giriamo la pagina 314. Ok, commento. Giusto, no? Abbiamo finito. Se trovate qua io con questi ebraico italiano mi confondo. Ok, 314. La seconda persona singolare dell'espressione il tuo Dio, sta parlando al popolo. E parla in singolare, io sono il tuo Dio, anziché dire il vostro Dio. Allora, qua dice la seconda persona singolare dell'espressione il tuo Dio si rivolge al popolo ebraico, inteso come un'unica grande entità. Che in quel momento tutti gli ebrei, tra l'altro, come spiega il Midrash, erano tutti presenti ai piedi del Sinai, che erano che Ish Echad Belev Echad, come una persona unica, con un unico cuore, un unico intento, eccetera. Perciò in quel momento gli ebrei, essendo un popolo unico e unito più che altro, allora Dio parlando a tutti e parlando al singolare era il medesimo, perché erano tutt'uno. Speriamo presto di ritornare a essere quel tipo di popolo. Amen. Perciò possiamo capire perché Dio usa il tu e non voi. Definendosi come il tuo Dio, Hashem si proclama divinità di Israele, Israele come popolo, e, come spiega Sforno, decreta che è lecito pregare solo direttamente lui. Ok, domande? Bene, di seguito avanti. Asher Oseticha Menes Mitzrayim, che ti ha tratto fuori dalla terra di Egitto. Rashi spiega il motivo per cui fu necessario che Hashem si presentasse come colui che aveva operato i miracoli dell'Esodo. Perché devi dire io sono il Dio che ti ha tratto fuori dall'Egitto, poiché non ha un corpo, Dio, e gli esseri umani non possono avere una vera percezione della sua essenza perché non ha un corpo. La loro concezione di Hashem dipende dalle circostanze in cui egli si manifesta. Perciò Dio ha voluto aiutare in certo senso gli ebrei a capire di chi si tratta, e ha detto: io sono quel Dio lì che poco fa vi ha tirato fuori dall'Egitto. Così in Egitto e presso il Mar Rosso gli ebrei lo, tra virgolette, videro come un forte guerriero che sconfisse i loro nemici. A Sinai invece lo videro come un padre buono e misericordioso che aveva sofferto per le pene dell'Egitto. Perciò io sono il Dio che ti tira fuori, perciò il Dio combattente, ma io sono anche il Dio buono che adesso sono qua che ti sto dando la Torah. Tali apparenti dicotomie avevano spinto alcuni, perciò queste due spiegazioni che abbiamo appena dato, che sembrano dicotomie, sono divergenze, no? Giusto? Due cose opposte, ok? Perciò tali apparenti dicotomie avevano spinto alcuni a credere che ci fossero diversi dei. Io sono tuo Dio, c'è il Dio combattente e poi dice il Dio dell'amore. Allora qualcuno potrebbe pensare che c'è diverse divinità. Dio così, Dio di questo, Dio di quell'altro e così via. Ma non uno stesso Dio che fa le diverse mansioni, ma diversi Dio, dei. Perciò tali apparenti dicotomie avevano spinto alcuni a credere che ci fossero diversi dei, il Dio della misericordia, il Dio, vedete che il Dio qua è scritto minuscolo appositamente, non è uno sbaglio. Perciò il Dio della misericordia, il Dio della giustizia, il Dio della fertilità e così via. Perciò c'è chi pensava così. Quindi, quando si rivelò sul Sinai, Hashem fece sapere al popolo di Israele che esiste un solo Dio, che era lo stesso in Egitto, presso il Sinai e sul mare. Perciò è un unico Dio che ha diversi modi di operare, ma il Dio è sempre, sempre unico, è. Perciò qua sta dicendo, attenzione, non pensiate che ci sono diversi dei per le diverse operazioni che lui sta facendo. No, sono io l'unico Dio, però a volte sono un Dio misericordioso, a volte sono un Dio del giudizio, a volte sono un Dio dell'amore e così via. Ma se sempre sono io, sono. Infatti, se vi ricordate, diverse volte vi ho spiegato che i diversi nomi che Dio ha, Elohim, Adna, Shakai, eccetera, sono le diverse rivelazioni di Dio. A volte quando Dio è misericordioso ha un certo nome e così via. Ok. A un primo approccio sembrerebbe strano che Hashem non si identifichi come autore dell'esodo e non come il creatore. Si identifica, perdono, ripetiamo. A un primo approccio sembrerebbe strano che Hashem non si identifichi come autore dell'esodo e non come creatore dell'universo. Perché Dio dice sono ne abbiamo parlato già una volta, ma non ripetiamo quella spiegazione. Perché Dio dice io sono il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto e non il Dio che ha creato il cielo e la terra. Dio parlò dell'esodo in quanto fenomeno al quale aveva assistito tutto il popolo. Queste persone in quel momento che Dio gli sta parlando, erano quelli che avevano appena visto l'Esodo. Tutti gli ebrei sapevano che c'era stata una creazione, ma nessuno vi aveva assistito. Ovviamente, è una cosa vecchia. Avrebbero così potuto affermare ereticamente, come fa una parte non piccola del mondo moderno, come fa una parte non piccola del mondo. Sto sbagliando tutti i toni stasera. Ripetiamo, perché quando sbagli il tono, sbagli anche il senso della frase. Sono ancora con l'euforia di stasera che c'era la Knesset Torah per Avrodal. Era una gioia, era una festa, era una cosa, tutti i figli, era meraviglioso, era molto, molto emozionante e toccante. Allora sono ancora un po' euforico. Perciò torniamo in terra, coi piedi per terra. Tutti gli ebrei sapevano che c'era stata una creazione, ma nessuno vi aveva assistito. Ok? Avrebbero così potuto affermare ereticamente, come fa una parte non piccola del mondo moderno, che il mondo non fosse stato creato di nuovo, come ieri sera, ex nihilo, ex novo. Perciò al Sinai, invece, nessuno avrebbe potuto mettere in dubbio la maestà di colui che li aveva tratti dall'Egitto. Perciò Dio non vuole entrare adesso in discussioni, Dio in questo momento vuole essere diretto, perciò a quegli ebrei lì che sono presenti, che lo stanno ascoltando, non sta adesso a filosofeggiare il Dio della terra che ha creato. Dice qualcosa di diretto che tutti loro possono capire. Io sono il Dio che ti ha tirato fuori dall'Egitto. Chiaro? As simple as that, come si dice, no? Tu eri lì, ti ho tirato fuori, sono me. Sono io. Ok. Passo numero 3. Lo è, no, non avere divinità altrui al mio cospetto. Perciò io sono Dio, numero 1. Numero 2, non avere altre divinità al mio cospetto. Vediamo il commento 3. Non avere divinità altrui. La traduzione segue il commento di Rashi che spiega che non può trattarsi di altri dei dato che non ve ne sono. Vuol dire io sono, non avrai altri dei all'infuori di me, non esistono altri dei. E Hashem ovviamente non riconoscerebbe l'esistenza, ovviamente. Ora perché lui dice altri dei? Si tratta di divinità che altre persone hanno reso divinità. Anche per quelli lì, idolatri, pagani, che hanno creato l'idea di divinità di altri. Sappiate che non potete, quel tipo di divinità che non lo sono, ma che la gente le vede come divinità, non potrete avere nessun tipo di quelle divinità al mio cospetto, perché sono io l'unico Dio. Perciò Dio non è che sta dicendo questa parola, sembrerebbe che Dio sta legittimizzando che esistono veramente quelli. No, quelli che la gente ha creato come divinità, non potete avere nessun tipo di quei idoli se non io.
Ma c'era i trolli presente, poteva spiegare che di che idoli si trattasse. Lui era esperto in materia.
Sì. Rashi propone anche un'altra traduzione. Divinità estranee, Elohim Acherim, che sono cioè estranee a coloro. Ah, questa è bellissima. Dice che sono cioè estranee a coloro che le adorano. Anche quelli lì che adorano quegli idoli, anche sono estranei. Cosa vuol dire? Essi, infatti, le invocano. Ma queste non rispondono ai loro appelli. Vuol dire, questi idoli, queste persone che si sono fatti degli idoli, ma gli idoli non rispondono alla loro preghiera perché non hanno niente, che è soltanto un pezzo di legno o quello che sia. Perciò estranei vuol dire che sono estranei, questi fantomatici idoli sono estranei verso i loro adepti. Perché non rispondono, non hanno nessuna forza, nessuna divinità, non hanno niente. Per questo Rashi dice che sono estranei, non soltanto perché sono estranei a Dio, ma loro stessi si comportano in modo estraneo verso i loro adepti, non rispondendo ovviamente alle loro preghiere, perché non hanno nessuna forza. Questo comandamento comprende quattro divieti distinti. Questo di non avere altri dei all'infuori di me si divide in quattro specifiche e dice così: A, è vietato credere in altre divinità, semplicemente. Io sono l'unico, non puoi credere in altre divinità. B, è vietato fabbricare idoli e possederne. Perciò tutti questi quattro che stiamo elencando sono i quattro, non uno o l'altro, tutti e quattro sono dei divieti che comportano il comandamento non avere altri idoli fuori di me. Perciò non avere altri idoli vuol dire soltanto anche credere in un altro idolo. Non mi piego a lui, non mi inchino a quelli, però credo che sia una divinità. Anche questo è sbagliato. Non puoi credere neanche che esista un'altra divinità, numero uno. Non puoi anche fabbricare idoli o possedere degli idoli. Perché? Per esempio, è vietato avere un Buddha in casa, per esempio. Ah, ma lo metto lì per bellezza. Non puoi avere, perché qua dici non puoi costruirlo, ma non puoi neanche possedere. È vero che per te Buddha non è niente, però per altri sì. Perciò è una divinità per qualcuno, benissimo, quella divinità tu non puoi tenerla in casa. Perciò credere, fabbricare e possedere, ci è vietato adorarli in ciascuna delle quattro forme del culto divino, ossia la prosternazione, il sacrificio, prego?
Inchinarci.
Sì, prostrarsi. Perciò il Ci si divide a sua volta in quattro. È vietato adorare a ciascuna delle quattro forme, perché loro cosa fanno? Si prostrano, si inchinano, gli offrono sacrifici animali ai loro idoli. Le offerte e libagioni di vino o di altri liquidi su un altare. Questi quattro modi di idolare un idolo, nessuno di questi quattro modi noi possiamo fare a quei idoli. D. È vietato adorare un idolo con un culto che gli è proprio. Anche se in un altro contesto questa condotta sarebbe una mancanza di rispetto. Adesso capiremo cosa vuol dire. Non puoi adorare un determinato idolo nel modo come i suoi adepti lo idolano, anche se in realtà può essere una cosa spregevole. Cosa vuol dire? Per esempio, il Baal Peor, l'idolo di Peor, veniva adorato con la defecazione pubblica. Le persone andavano davanti a questo idolo e defecavano davanti a lui. Questo era il loro modo di come servirlo. Dice, anche se sembra un qualcosa di spregevole, non puoi farlo, perché il peor, questo è il suo modo. Tu non puoi dire io vado davanti a peor e faccio così per disprezzarlo. No, non puoi farlo, perché per te, perché in realtà per loro è il metodo di adorarlo è quello. Perciò è come se lo stessi facendo anche tu. Puoi farlo davanti a un altro idolo, questo sì. Ma davanti a lui, che quello è il suo modo di essere adorato, no. Mentre gli adoratori del Mercurio lo servivano gettando delle pietre. Questo era il modo di come servirlo. Perciò tu non puoi andare davanti al Mercurio e tirare delle pietre per dire lo sto rinnegando, no, perché questo è il modo come gli altri lo. Puoi tirare le pietre, puoi fare così, puoi tirare le pietre sul peor e defecare davanti a Mercurio. Questo sì. Ok. Tali atti sarebbero permessi solo se compiuti di fronte a, ecco, infatti, ad altri idoli come manifestazione di disprezzo. Ecco, questo sì. Adesso andiamo a pagina 315, la pagina accanto. Chiaro finora? Ok. Al mio cospetto, ossia finché esisto. Il mio cospetto vuol dire finché io esisto, io Dio, non potrei avere altri dei. Cosa comporta questo? Perché Dio è eterno. Poiché Dio è eterno, anche questo divieto è valido in eterno. Perciò non esiste, non potrei mai fare una cosa del genere. Sfidare un re in sua presenza è la più grave forma di tradimento. E dato che Hashem è onnipresente, è presente dappertutto, non c'è un posto al mondo dove non ci sia Hashem, l'idolatria è un affronto imperdonabile. Perciò se tu vai davanti a un re e lo sfidi, è molto più grave di avere un affronto a un re non in faccia a lui, perché lo stai sfidando. Allora, visto che Dio è onnipresente, allora dovunque nel mondo tu non potrai fare idolatria. Dovunque e anche nel tempo, visto che Hashem è sempre presente, non potrai mai fare idolatria da nessuna parte del mondo. Non puoi dire vado in un angolo sperduto del mondo dove magari Dio non mi vede. No, non esiste un angolo del mondo dove Dio non ti veda e tu possa fare idolatria. Ok. Passo 4, lota selecha pesel, non farti sculture o immagini alcune di ciò che è in cielo, in alto, e di ciò che è in terra, in basso, e di ciò che è in acqua, sotto la terra. In tutti questi posti non puoi fare nessun tipo di sculture, immagini, né in cielo, né in terra, né in acqua, eccetera, eccetera, di cose che appartengono al cielo, all'acqua, eccetera. Non farti, numero 4, o non rappresentare con un disegno o qualcosa. L'impiego del complemento di termine alla seconda persona singolare è una forma ricorrente nel linguaggio biblico, che viene a rafforzare un divieto o un comandamento. Come prima abbiamo visto, no, che Dio parla alla seconda persona, te, vuol dire che, allora anche qui lo vediamo di nuovo, che è un modo per rendere le cose molto chiare, molto, sto parlando a te, non fare questo. In questo versetto è espresso il divieto non solo di adorare gli idoli, come abbiamo spiegato prima, ma anche di fabbricarli. Uno può dire: io non credo a idoli, però ho un business di statue, di che ne so che. No, non puoi dire: io le vendo, ma non ci credo. Io le fabbrico e le vendo, ma non ci credo. Non puoi neanche fabbricarle. Il termine sculture indica accurate rappresentazioni tridimensionali di un oggetto, mentre le immagini sono raffigurazioni simboliche che potrebbero anche essere scolpite, disegnate o prodotte in qualunque altra maniera. Rileggiamo, aiutatemi. Allora, il termine sculture indica accurate rappresentazioni tridimensionali di un oggetto, e fin qui ci capiamo. Mentre le immagini sono raffigurazioni simboliche che potrebbero anche essere scolpite, queste immagini, disegnate o prodotte in qualunque altra maniera. E cioè tutte queste sono vietate. Ok. 5. Non inchinarti a esse, queste immagini, sculture, eccetera, eccetera, e non servirle, poiché io sono Hashem, il tuo Dio, Dio geloso che serba il ricordo del peccato dei padri fino ai figli, fino alle terze e alle quarte generazioni, con coloro che mi odiano. Qua dobbiamo cercare di capire. Allora, prima di tutto Dio dice: non ti inchinare, non prostrarti, non servirli neanche, non adorarli, perché io sono un Dio geloso. E sappi che io ricordo questo peccato, e fino a 3-4 generazioni posso ricordare questo peccato e fare cadere il peccato anche alla quarta generazione di coloro che mi odiano. Andiamo a vedere la spiegazione. Passo il commento 5. Non inchinarti a esse. Nel divieto rientra anche quello di rivolgere alle divinità delle preghiere. Vuol dire non inchinarti, vuol dire non soltanto non inchinarti, ma anche non pregare, ovviamente. Ramban e altri commentatori tracciano le fasi dello sviluppo dell'idolatria dal principio della storia dell'umanità, quando già era ovvio per tutti che ci fosse un creatore. L'idolatria prese forma quando si iniziò a credere che, venerando, l'idolatria prese forma quando si iniziò a credere che, venerando gli intermediari tramite i quali Dio controlla l'universo, si manifestasse riverenza nei confronti di Dio stesso. Allora, cosa sono gli intermediari? Il sole, la luna, la pioggia, le stelle, sono tutti intermediari di Dio. Dio, tutti i campi, come fanno a ricevere sostentamento? Con la pioggia. Ma chi fa piovere? Dio. E così con il sole, il cielo, la luna, eccetera, eccetera. Perciò l'idolatria all'inizio che cos'era? Quando cominciavano a pensare che se io venero il Dio Sole, per esempio, io sto manifestando riverenza nei confronti di Dio stesso. Perciò non è idolatria se io servo il Dio Sole, perché è come se io sto servendo Dio, perché il sole è sotto di Dio. Così come si onorerebbe un sovrano rispettandone i rappresentanti, no? Loro pensavano, non è idolatria. Se il sole lavora per Dio, il sole è un intermediario, perciò io se adulo Dio e il sole è Dio, il Dio sole, non sto facendo idolatria, semplicemente vado direttamente, come ho spiegato l'altra volta, vado direttamente a lui, se, bypassando Dio, ma non è idolatria, è stessa famiglia, no? Il sole lavora per Dio, perciò vado direttamente al sole. Ovviamente è sbagliato per questo pensiero, perché è idolatria anche quella. Però loro all'inizio erano come per dire: no, la gerarchia è questa, perciò è comunque sotto a Dio. Però lo adoro a lui, al sole. Ovviamente questo è come dire, io, come dice qua, come si onorerebbe un sovrano, un re, rispettandone i rappresentanti, i suoi ministri o okay? Che? No, è sbagliato. Se vuoi avere rispetto per il sovrano, abbi rispetto per lui, non per quelli che sono sotto di lui. In un secondo tempo, si iniziò a questo, questo è come ha preso piede all'inizio l'idolatria, in modo lieve, così. In un secondo tempo, poi, si iniziò a pensare che queste forze, vedete come le cose si evolvono in modo velocemente sbagliato? Io non faccio idolatria. Io, il sole appartiene alla famiglia di Dio, allora. Poi cosa succede qua? In un secondo tempo si iniziò a pensare che queste forze o esseri avessero poteri propri, no? All'inizio come è nato? Innocente, no, è sotto Dio. Però poi cosa succede? Ah, magari nella generazione dopo, magari, no? Ah, stiamo adorando il sole? Ah, vuol dire che il sole in sé è un Dio. La pioggia in sé è un Dio. E in seguito ad adorarle come entità indipendenti. Ok? In principio si veneravano gli angeli, creature eteree e spirituali. Lentamente si passò all'adorazione degli astri e persino a quella di personalità particolari come Nabucodonosor o il faraone. Vedete, il passo è molto breve a fare idolatria. Quando dall'inizio Dio taglia e dice: io sono Dio, punto, stop, non c'è altro Dio all'infuori di me, non c'è sole o okay, che lavori per me, io sono. Per evitare appunto che oggi noi diciamo il sole fa parte di Dio, la generazione prossima imparano dalla vecchia generazione ipotesi e dicono: ah, allora il sole stesso è un Dio. Allora qua Dio viene subito a mettere cose in chiaro, a tagliare, ad escludere qualsiasi altra forma di idolatria. Gli idolatri sostenevano che tale culto avrebbe accresciuto il loro potere e che sarebbero divenute così più forti questi intermediari. Più tardi si diffuse anche il culto degli Shedim, ovvero i demoni o i spiriti maligni. Il divieto espresso in questi versetti si riferisce quindi a tutti gli esseri, in qualsiasi forma, che potrebbero essere considerati oggetti di culto. In genere, il termine servire riferito a idoli o a divinità, indica, cosa vuol dire servire? L'offerta di sacrifici. Non vado a offrire un sacrificio a quella divinità. Domande? Cristina?
Però c'è una certa disomogeneità tra il testo e la nota 4, secondo me. Perché siamo d'accordo che io non devo fare le sculture che sono statue tridimensionali, insomma, no? Siamo d'accordo. Poi però, per quello che riguarda le immagini, il testo dice, immagini di che cosa? Di ciò che in cielo, in terra, sotto la terra, nell'acqua, cioè, quindi di cose che esistono, di cose create, il sole, la luna, che so, il pesce, il dagon, insomma. Beh. Però la nota dice: le immagini sono raffigurazioni simboliche disegnate o prodotte in qualunque altra maniera. Ma questo è contrastante perché il simbolo, ad esempio, è lo stemma della Juventus o il marchio della Volkswagen o, che so io, il cartello di divieto di sosta, insomma, no? Cioè, il simbolo è una cosa di fantasia che non è però ciò che è in alto nel cielo, sotto la terra, sotto il
Vabbè,
mare, eccetera.
allora scusi, allora uno non può disegnare il sole o un uccello qualsiasi?
No,
No.
su quello sì, perché c'è scritto che è da terra. Però se io disegno,
Se è
mi
una
sembra delle
divinità,
immagini,
se è
raffigurazioni
una divinità, io
simboliche.
non posso.
Prego?
Se è una divinità, se
Sì.
c'è per esempio un uccello che è visto come una divinità,
Allora
ipotesi.
sì, perché è un idolo. Però se io faccio un disegno simbolico dello stemma della Peugeot, per dire, è un simbolo, ma non è compreso
Vabbè, se
dentro.
già sceglie una macchina, scelga qualcosa di più bello, no? No, Mercedes,
Certo.
Peugeot. Cioè.
Quindi i simboli sono un'altra cosa. Insomma. No, Domenico, cosa dici?
No, perché adesso la
Poco
Stefania
fa.
sta disegnando, poverina, gli ha preso un po' male. Continui pure, Stefania, i suoi quadri sono kosher.
Allora,
Capito? Per chiarirlo bene. Quindi non mi puoi
Zalman,
fare disegni di
l'angelo
ciò
della
che è
Rolls.
ritenuto essere da parte di qualcuno oggetto di culto, insomma,
Esatto, esatto,
in questo
esatto. Sì,
senso, questo si è
certo.
chiarito.
Prego, Anna.
No, era solo per dire che io ho visto anche in alcune tempo buddista che loro si prostano davanti a un'immagine che per loro significano vari dei. Ogni disegno di quella immagine che è disegnata simbolizza ogni dei di loro, quindi lì diventa un disegno proprio detto che è un oggetto di culto di loro. Quindi magari si riferisce a questo tipo
Sì,
di
sì, sì.
disegno
Sì.
di
Perciò a
marmo.
priori è una cosa tridimensionale, ma se fosse anche un'immagine, un disegno piatto, non tridimensionale, se è una divinità, anche quello è vietato. Esatto.
Ah, sì.
Yes.
Marav, invece Zalman dice la Peugeot, che c'è una specie di leone. Allora a questo punto disegna, fai la bella statuetta della Rolls-Royce, che è un angelo, però non è un dio, e quindi quelle si possono fare. Una cosa che non è considerata una divinità si può riprodurre, si può, perché è un
Sì, no,
oggetto, una
però
perbelenza.
abbiamo fatto bene a precisarlo, perché altrimenti uno dice un simbolo, qualsiasi simbolo è
E
vietato, non è
certo,
vero, però quello che è
certo.
ritenuto essere
Chiaro,
da
chiaro.
altri è una divinità, insomma.
Poi noi di simboli ce ne intendiamo, quindi insomma è
Sì. Ma bisogna
importante.
stare attenti perché il mondo moderno è pieno di queste
Eh
cose
sì,
qua.
esatto.
Ok, andiamo avanti sempre nella nota, nel commento. Dio geloso. Rashi cita il termine. In francese, Rashi, vivendo in un certo periodo della sua vita in Francia, spesso troviamo nella sua opera di commenti, lui per spiegare bene mette una parola in francese, ovviamente in francese un po' antico per noi, ma che all'epoca era in francese. Allora, molte volte vedrete nel Rashi una parola in francese. Ok? Perciò, quando dice geloso, Rashi cita il termine in francese antico. Più precisamente quello della regione della Champagna, dove lui viveva probabilmente, e dice la parola emportement. Cosa vuol dire? Che indica trasporto, zelo, addirittura furia. Perciò quando parla di gelosia, parla appunto di queste cose qua, trasporto, zelo e furia. La Torah ricorre all'aggettivo geloso solo in due casi. Quando parla di idolatria e quando parla del caso del marito che sospetta la moglie di infedeltà. Nella Torah la gelosia la troviamo due volte, per idolatria, perciò in questo caso Dio è il geloso, e anche quella storia lì della sotà, di quando c'era un marito che era geloso della moglie, però la sua gelosia era fondata, non era un ragazzino geloso, era fondato perché aveva dei dubbi. Lì di nuovo parla di gelosia. Il termine esprime il concetto di ambi i termini, tutte e due, ogni volta che si parla di gelosia, sia nel marito che nel Dio, si esprime il concetto di abuso di fiducia e del rifiuto della parte offesa di rinunciare al suo diritto. Perciò abuso di fiducia. Vuol dire quando il marito non si fida più della moglie, quando Dio non si fida più del popolo ebraico. Nel contesto dell'idolatria, Hashem è l'unico a meritare la venerazione degli esseri umani. Perciò non tollera il culto di altri idoli. Cioè, se io sono l'unico Dio e soltanto a me vanno le preghiere, i culti, eccetera, io non sopporto che tu vada a fare quello che è per me a qualcun altro, che non ti dà niente, non è niente, non esiste, eccetera, eccetera. Così come un marito, io ti ho sposato, sei mia moglie e io sono tuo marito, non mi va bene che tu vada con un altro uomo, no? Mechilta cita le parole e gli dimmi l'inverso. La moglie può dire: non va bene che tu vada con un'altra donna, perché domani su YouTube mi scriveranno: ah, l'uomo può, come è già successo. No, neanche l'uomo può. Ok, fine del film. Quanto all'idolatria, punisco con zelo. Perciò Dio punisce chi fa idolatria. Ma riguardo altre questioni, sono clemente e misericordioso. Dio perdona i peccati, ma quando si parla di idolatria, Dio non perdona, perché è una forma di tradimento. Ma riguardo ad altre questioni, sono clemente e misericordioso. Ma idolatria no. Giriamo la pagina 316. Si noti tuttavia che il termine kana, cioè geloso, nella forma precisa in cui figura in questo versetto, viene impegnato nella Torah solo in riferimento a Dio. La parola kana soltanto per Dio. Il significato più preciso del termine sarebbe che agisce punendo. Ok, finiamo qua, che è interessante, prima che finisca il tempo, è interessante finire questa frase, perché dice che Dio serve il ricordo dei peccati dei padri fino ai figli. Perché? Perché un figlio deve pagare le colpe di un padre per quattro generazioni eventualmente? Sembra un'ingiustizia, no? Qual è la spiegazione? Perciò che serva il ricordo del peccato dei padri fino ai figli, i saggi spiegano che i figli possono subire le conseguenze delle azioni dei padri solo se ne fanno propria l'eredità morale negativa. Se il figlio segue le orme del padre a fare idolatria, in quel caso verrà punito anche lui. O se, pur avendo il potere di opporvisi, adottando lo stile di vita che è stato loro insegnato. Se invece il figlio, sì, come ha fatto Abramo, no? Che si è opposto al padre che era idolatra, allora in quel caso, anche se sei figlio di un idolatra, ma non segui le orme di tuo padre, i suoi insegnamenti e ti ribelli, allora sei a posto. Perciò questa frase dice che soltanto se i figli continuano, allora vengono puniti anche loro. La storia insegna che se ripetuti nel corso delle generazioni i peccati vengono legittimati come parte della, tra virgolette, cultura e lentamente considerati uno stile di vita basato su nuovi valori. Così i figli che accettano consapevolmente la condotta dei loro padri, peccatori, e la emulano, forgiando un modello di condotta che comporta conseguenze molto più gravi di quelle di una sola generazione. Perciò va avanti e coloro che seguono la via dei padri, in un certo senso, commettono peccati molto più gravi che se agissero di propria iniziativa. Perché non hai imparato? La storia non ti ha insegnato? Sono queste le persone che Hashem definisce coloro che mi odiano o i miei nemici, perché continui una tradizione malsana. Anziché, come si dice, dissociarsi da questa cultura pagana, cosa fai? La continui e la fai diventare più forte e la tramandi alle generazioni future. Perciò prendi magari lo sbaglio del tuo avo e lo rendi qualcosa di forte e determinante nella tua famiglia. D'altro canto, in linea con il detto talmudico per cui un bambino che è stato rapito e cresciuto da non ebrei non è responsabile delle azioni che non ha mai saputo essere sbagliate. Cosa vuol dire questa frase? Il Talmud dice: Tinokot shenishbeu. Oggi il mondo è pieno. Chi oggi non è osservante non lo fa perché è un ribelle, non lo fa perché odia Dio. Oggi un ebreo che non è osservante è semplicemente un bambino che è cresciuto in una situazione, anche se in una famiglia ebraica, ma che a loro volta anche loro erano tinokoci. Vuol dire che oggi chi non è osservante è perché non capisce, perché non sa, perché è stato attratto dalle varie culture circostanti, no? Che esistono accanto a lui. Allora lui, qua dice che è stato rapito e cresciuto da non ebrei, non si intende proprio, perché una volta succedeva questo, no? Che i bambini venivano rapiti e crescevano in famiglie non ebraiche, allora poi crescevano con la cultura cristiana, quello che era. Ma è anche qualcosa di simbolico. Oggi una persona può essere cresciuta in una casa ebraica, una famiglia ebraica, ma essere questo tipo di persona che è stato rapito, vuol dire che è stato rapito da quello che c'è dalla televisione, dalla radio, dall'internet e da tutto quello che lo fa uscire dalla sua ebraicità. Perciò queste persone non sono responsabili delle azioni che non ha mai saputo essere sbagliate. Semplicemente si parla di ignoranza, di non conoscenza, di non educazione. Non si tratta di ribellione. Un ebreo educato in un ambiente e secondo principi laici, non rientra nella categoria menzionata in questo versetto. In ogni caso, la punizione per i peccati dei genitori, non oltre. Ah, qua dice, comunque sia, qua abbiamo detto che fino a quattro generazioni, no? In ogni caso, la punizione dei peccati dei genitori non oltrepassa la quarta generazione. Mentre il versetto successivo afferma che Hashem agisce ricordando il bene per migliaia di generazioni. Il male può eventualmente punire fino a quattro generazioni. Ma se tu fai qualcosa di bene, Hashem ti ripaga per mille generazioni. Infatti, vediamo molte volte, vediamo delle persone o anche noi stessi, non possiamo mai sapere, che abbiamo una certa benedizione speciale E non vediamo, ma come io non ho fatto niente di speciale, come mai c'è questa grande benedizione? Perché un tuo avo magari ha fatto un qualcosa di buono e Dio ti sta pagando a te per qualcosa di buono che ha fatto qualcun altro. Perciò il male soltanto fino a 4 generazioni, il bene fino a 1.000 generazioni Hashem lo custodisce. Anzi, migliaia di generazioni, ossia per 2.000 generazioni future. Ne risulta che la ricompensa per le buone azioni sia ben 500 volte maggiore della punizione per i peccati. Perciò fate i peccati e non fate le mitzvot e non i peccati. Alle terze, alle quarte generazioni, ai nipoti e ai pronipoti. Ok, ci fermiamo qua, siamo in tempo. Vittorio, vabbè, magari anche di là finché cominciano, se qualcuno vuole adesso dire, aggiungere qualcosa, prego. Dottor Messina.
A proposito del mio sono un Dio geloso, è interessante vedere che il comandamento lo Yihiele Ka, cioè non avrai altri dèi davanti alla mia faccia, che nella prima tavola, nella seconda riga, sulla seconda tavola, Lotin Af, non commettere adulterio, è sulla seconda riga.
Bravo.
C'è
Spieghiamo meglio, spieghiamo meglio.
la
Abbiamo due
sotapa
tavole.
e il cannà, insomma.
Allora, abbiamo due tavole da legge, no? 5 e 5. Le prime tavole sono uomo verso Dio, le seconde tavole uomo verso uomo, umano verso umano. C'è una forte intersecazione tra le prime e le seconde. Quello che il dottor Smith dice è bellissimo, dice la seconda pia e si piaga, la seconda, il secondo comandamento. Dice: non avrai altri dei all'infuori di me, sono un Dio geloso, eccetera, eccetera. La seconda comandamento dell'altra tavola parla di non commettere adulterio, perché vediamo che sono ovviamente allo stesso livello, è un adulterio verso Dio. Giusto, grazie mille. Vittorio, vuoi dire qualcosa prima che scappi? No? Qualcun altro?
Rav,
Sì.
ma sono Stefania, ma oggi come oggi, questa corsa che c'è al denaro, alla ricchezza, così, potrebbe essere vista come idolatria?
È una lieve idolatria, sì, è un derivato di idolatria. Cioè, noi lo
Ok.
rendiamo un'idolatria, di per sé non lo è, qualcosa che è diventata, che è stata creata come idolatria, sì. Bisogna
Ok.
stare attenti a tutte
Perché
queste
in
cose.
realtà si potrebbe mettere, cioè, quello diventa il posto di tutto il resto.
Sì, perché oggi nessuno pensa di prendere una statua e adorarlo. Oggi
Beh, per
tutte.
esempio, a me hanno regalato un Buddha che ho a casa al mare di legno, adesso lo butterò, me ne libererò, non lo sapevo.
Non lo regali neanche.
No,
Lo elimini, lo
lo
elimini.
elimino.
Sì.
Sì. Però, vabbè, quello è un caso, ma nessuno si mette a fare qualcosa, ad adorare una statua, il sole o la
Oggi
pioggia.
no.
Invece il denaro sì.
Denaro sì, tutte le varie faccende sessuali e tutto.
Infatti dicono il dio denaro, no? Si sente in giro.
Esatto,
Sì, è vero.
esatto,
Sì.
esatto.
Va bene, grazie,
Va
Rav.
bene.
Buona serata a tutti.
Ciao, ciao Vittorio. Grazie, Rav.